quindi siamo qua ancora. Gli insegnamenti di Buddha comprendono. Voi stiamo parlando, voi state ascoltando, bisogna sentire consigli, possiamo sviluppare le nostre potenzialità interiori nel miglior modo possibile. Adesso facciamo una breve revisione di quello che abbiamo detto. Lo scopo è di guardare questa pratica meravigliosa come una pratica avanzata di come trasformare, come utilizzare le difficoltà nella nostra vita per far sì che queste diventino di grande valore per noi, non degli ostacoli. E come trasformare problemi nella felicità, e quindi noi dovremmo preparare a vedere i problemi come qualche cosa, come gelato, avere qualche cosa di cambiare completamente il modo di guardare le cose nella nostra vita. Nel momento che qualcosa va sbagliato, diventa un problema. È molto intelligente di vedere come qualcosa di buono, sembra letteralmente come una cosa ridicola, una cosa da malattia mentale, ma quello che noi facciamo qui è cercare di avere un pochettino di la logica che c'è dietro a questo, la logica che viene dietro a questo modo di pensare. Quindi compriamo questo trasformare i problemi nella felicità, è una parte dell'ala della compassione, come utilizzare tutte queste di distruggere questo afferrarsi all'ego, queste emozioni disturbanti, questa è la parte dell'ala della compassione, sono un ostacolo che ci previene dell'essere di beneficio per gli altri, di avere una incredibile compassione per gli altri. Se noi comprendiamo questo, dobbiamo comprendere, avere la compassione della scuola superiore e della scuola elementare, perché nella scuola superiore impariamo come la mente funziona, e questo è il modo chiave del Buddha di presentare come la mente funziona, ed è unico del Buddha. E prima di fare questo, prima di lavorare con la mente nella scuola superiore, dobbiamo andare nella scuola elementare, e quindi questo dobbiamo imparare riguardo al karma e tutte quante sono le pratiche essenziali di comprendere la disciplina di controllare il nostro corpo, la nostra parola. Quindi i punti chiave di questo Lamrim, di questo modo di presentare le cose di Lama Tsongkhapa, questa collezione di insegnamenti, è prendere l'essenza dei vast corpo della conoscenza, della filosofia, della psicologia, della filosofia e così via, e ha preso i punti essenziali, ha messo in un modo ordinato nell'ordine delle capacità degli studenti, come ho detto prima, che in qualsiasi campo di conoscenza che vuoi studiare, è come si studiano, è il fattore chiave. Il suo modo di presentare le cose, la sua agenda di presentare le sue idee, non è semplicemente una presentazione filosofica interessante, ma è quello di far vedere l'aspetto dell'esperienza di questo, e quindi per energizzarci a farci capire come praticare. È veramente psicologico. Inizialmente, quando sentite in un modo tradizionale, non vedete questo. Io mi ricordo quando sentite prima il segnamento di Lama Zoppa, il Lamrim. Sono stata seduta lì per un mese, io una parte di me sapeva che quello era quello che volevo, però ero completamente confusa, non sapevo assolutamente di cosa stava parlando, non potevo assolutamente dire, ma dov'è il buddismo qua? Quello che sentivo erano tutte queste cose, tutte queste idee del XIV secolo, non avevo assolutamente idea di quello che stava parlando, non riuscivo proprio a mettere la testa in queste cose che lui diceva. Ma ci vuole del tempo per comprendere veramente l'esperienza essenziale dei punti psicologici, da come viene presentato il Lamrim e perché viene presentato in quello modo. Ci vuole parecchio tempo per arrivare a comprendere bene questi aspetti. Per trasformare i nostri problemi, vedere i problemi come qualcosa di positivo, dobbiamo vedere, analizzare che cos'è il problema. Se noi guardiamo nelle quattro nobili verità, la presentazione del primo insegnamento di Buddha, che cos'è la sofferenza, che cosa sono le cause della sofferenza, come liberarsi da queste. Nel secondo nobile verità lui ha presentato la verità, due cause principali per la nostra sofferenza, e anche riconoscere da quello che possiamo dire la stessa cosa per la felicità. Ci sono due cause principali per la felicità e questa è basata sulla visione della nostra mente, che non è fisica, questa è la mente che si va alle vite precedenti, e poi questa visione è basata su quel concetto. L'idea del karma non ha assolutamente funzione se la coscienza non va prima di questa vita. E come dice Dylan, il karma è autocreazione, è creazione, noi stessi la creiamo. Quindi dobbiamo cercare di trasformare i problemi, vedere i problemi come qualcosa di buono. Dobbiamo imparare a vedere i problemi come qualcosa di buono. Abbiamo bisogno di come definire i problemi. Il problema è sofferenza, il primo livello di sofferenza, la sofferenza. Quello è molto semplice, come ho menzionato prima, quello è quello che tutti quanti accettano come sofferenza. Questa è di base, e quando le cose cattive succedono e quando non comprendiamo questo, allora dobbiamo comprendere quali sono le cause. Questo ci aiuta. Dove sono le cause? Il secondo nobile di verità, noi vediamo la seconda causa, che è veramente la causa principale, questi stati mentali di infelicità, che sono emozioni disturbanti, in modo come viene detto nei brani, quelle che vengono come chiamate afflizioni, ma queste sono emozioni disturbanti, emozioni distruttive, che sono ridicole, neurotiche, esagerazioni, stati distorti della mente. Questi sono la fonte, la causa principale della sofferenza, E questo soltanto possiamo parlare in questa settimana, soltanto in questo concetto, perché è assolutamente non quello che noi pensiamo ed è assolutamente quello che la scienza neuroscienza spiega, non è quello che la scienza spiega, non è quella cosa che viene spiegata nel mondo. E questo è il punto di vista buddista ed è veramente scioccante, è veramente straordinario sentire questo, quello che succede nella nostra mente. È la fonte principale della felicità e della sofferenza. È veramente uno stato, è una sessione molto semplice. La nostra mente è la fonte principale della nostra felicità e della nostra libertà. Noi siamo tutti quanti buddisti, noi l'abbiamo studiato, tutti quanti noi lo sappiamo. Conosciamo questa parola, però non agiamo come te. Noi continuiamo sempre a incolpiamo gli altri, incolpiamo il direttore, incolpiamo la nostra madre, incolpiamo il nostro amico, perché è istintivo. Questa è la filosofia samsarica ed è abbastanza naturale. Tutto quanto nell'universo penso che le scimmie pensano così, i cani pensano così, uguale. Questo non è quello che noi non vogliamo, la sofferenza. Cerchiamo quasi per quale motivo noi siamo arrabbiati, perché io sono infelice per il mio ragazzo, la mia ragazza, non il mio direttore, non mi fa le cose. È automatico che si dà la colpa sempre all'esterno. E c'è sempre questa, è una profondità che abbiamo dentro di noi. Questa infelicità è innata, è dentro di noi, quindi non ci domandiamo mai perché. Per fare questo dobbiamo vedere il punto di vista buddista, come funziona la mente, anche se la causa principale della nostra sofferenza. Abbiamo la sua visione è come funziona la mente. Quindi, come ho detto, noi cominciamo a guardare la mente. Prima di tutto, la mente funziona in due modi. Come ho menzionato prima, questi ci sono due modi in cui si impara riguardo la mente. Quando voi studiate la mente in un modo più profondo, lo guardate in un modo più psicologico della mente, che è il modo come la mente funziona, e questo è completamente affascinante, perché non parliamo del cervello qua, qui parliamo dell'effettivo modo di come il nostro processo cognitivo funziona, e non è una cosa di fisico, ma parliamo dell'aspetto mentale. Non abbiamo un equivalente di questo nella scienza moderna. Quindi ci sono due modi in cui la nostra mente funziona. Questo è veramente affascinante, perché effettivamente indica chiaramente il modo come Buddha ha descritto quali sono i nostri problemi, come sono i nostri problemi. Io uso sempre questo esempio. Magari dico, questa è una tazza molto bella, questo è un buon esempio. Senza qualsiasi tipo di dubbio, nessuno sarebbe in disaccordo che questo succede. Guardo questo, i miei occhi sono aperti, vedo questa cosa e quindi dico, oh, che bella tazza. E tutti quanti possiamo asserire che senza dubbio i miei occhi vedono una tazza, una bella tazza. Questo è veramente, non abbiamo dubbi, però è completamente ridicolo. È veramente assurdo che succede, perché abbiamo la coscienza sensoriale. Abbiamo la coscienza mentale, la coscienza sensoriale e mentale. La sensoriale, noi facciamo sì che il nostro corpo diventi il boss, le nostre esperienze sensoriali ci dominano completamente, sono completamente grandissime. Il piccolo dolore nel nostro ginocchio, siamo completamente sopraffatti tutto il giorno. Il piccolo piacere sensoriale, wow, siamo così eccitati, siamo così guidati dalla nostra coscienza sensoriale, dalle esperienze sensoriali, siamo completamente assuefatti da questo. E quindi valutiamo la nostra sofferenza e felicità principalmente sull'esperienza sensoriale. E poi ho detto, siamo grossolanamente, siamo completamente, interpretiamo in un modo sbagliato, siamo completamente, esageriamo le loro funzioni delle esperienze sensoriali. Quindi è veramente molto importante come comprendere, come Buddha ha spiegato questo. Quindi la coscienza, le coscienze sensoriali, cinque, le coscienze dell'occhio, dell'orecchio e così via. Ricordatevi, la coscienza non è qualcosa fisico, la mente non è fisico, quindi se noi diciamo la mia coscienza visiva, che è una parte della mia mente, che non è fisica, però la funzione funziona attraverso l'occhio, e attraverso i nervi e così via. Questo, quindi c'è questa coscienza, c'è tutta quanta la parte fisica, che, e poi ci sono gli oggetti esterni. Gli oggetti, la mente riconosce qualche cosa, ogni momento della nostra riconoscenza, ogni cosa ha le sue piccole che riconosce, conosce l'oggetto. Quindi nel caso della coscienza visiva è in grado di conoscere è soltanto la forma e il colore, sono veramente profondamente limitati nella loro conoscenza. Forma e colore. Quindi logicamente noi possiamo chiedere per quale parte della mia mente riconosce una bella tassa. Quella è la vostra coscienza mentale, è lì dove dobbiamo far lavorare, è lì dove dobbiamo diventare familiari. Questa è la particolarità del buddismo, non è riguardo alla conoscenza della mente, questo è quello che veniva proprio nel processo interiore, non del cervello, ma la coscienza interiore. E quindi quello che succede è i miei occhi vanno lì, e siccome il Buddha dice, come dice la Mazoppa Rinpoche, ogni secondo della nostra giornata noi prendiamo delle fotografie tutto il giorno automaticamente, e tutte le immagini che sono raccolte nella nostra mente, niente scompare, e quindi noi non ce lo ricordiamo la maggior parte delle cose, però tutto quanto viene dentro, e questo succede vita dopo vita, abbiamo milioni di immagini nella nostra mente, e quindi quello che succede è che la mia coscienza visiva va lì e viene completamente coinvolta con quella. Cosa succede? Cosa sta succedendo lì? C'è qualcosa che non funziona? Cosa? Oh. Some problem with the radio. Some problem with the radio. Adesso va bene. Possiamo comunicare. Stiamo comunicando qua? Quindi la coscienza visiva va lì, vede la forma e il colore, e immediatamente ancora più veloce di Google, la mia coscienza mentale accede a queste memorie, che è la tassa che mi piace, a questa è molto carina, mi piace, in altre parole ogni cosa, questo è il punto, ogni cosa che è nella nostra coscienza mentale è una serie di concetti, una serie di pensieri, una serie di punti di vista, di opinioni. E questa è la coscienza mentale, qui sono milioni, miliardi di idee, di pensieri, punti di vista. Questa è veramente, veramente una cosa incredibile. Quindi noi abbiamo programmato la nostra mente in questo punto di vista, e quindi non pensiamo che siano punti di vista, non penso che sia un'opinione, perché sono veramente molto testato. Penso che sto parlando della cosa, certo che è una carta, la tassa. Voi dite, se voi dite che non è vero, voi siete stupidi, e questo è come noi viviamo in realtà. E questo è quello che succede nella nostra coscienza mentale. Noi siamo completamente giusti, crediamo completamente. Questo è un insieme di concetti, di storie che stiamo programmando noi stessi, e in queste storie Buddha da questo abbiamo programmato noi stessi per molte, molte, molte vite, e quindi le nostre nevrotici completamente con paure e afflizioni, la fonte di tutte quante le nostre concezioni errate, e poi ci sono dei concetti validi, sono conoscenze valide. E quindi qui c'è la compassione, la gentilezza, queste sono l'essenza del nostro essere. Il problema è che queste sono completamente mischiate come una grande zuppa, non riusciamo a riconoscere l'uno dall'altro. Questo è il nostro lavoro, di cominciare a distinguere la parte folle e la parte saggia, e tutte quante avvengono insieme. Quindi abbiamo abbiamo avuto per così tanto tempo lì, quelli negativi, quelli più ridicoli, quelli nevrotici, che sono così radicati dentro, e noi crediamo completamente tutte queste storie. Ecco di come parla della mente, veramente affascinante come Buddha parla della nostra mente, un insieme di opinioni. Quindi dobbiamo cominciare a distinguere nella mente, tra i fatti e le finzioni, quelle che sono dei fatti, e questo, ci sono tantissime concezioni errate nella nostra mente, è quello che noi abbiamo a che fare qua, sono quella parte, quell'aspetto, la componente emotiva, questa, la rabbia o il rancore, di 84.000, sono tre, quella della radice, l'ignoranza, o anche conosciuto come afferrarsi all'ego, all'io, è come l'io e così via, l'io esiste, che è la radice di tutto quanto. Poi a livello colloquiale è afferrarsi a sé, e questo è quello che guida tutto quanto. Quindi sulla base di quello, la principale nella vita quotidiana è la fonte di tutti quanti i nostri problemi. E quindi quando comprendiamo questo veramente profondamente, l'attaccamento, allora non possiamo comprendere come noi soffriamo, e non possiamo comprendere le sofferenze degli altri, non possiamo vedere come se ne siamo completamente nello stremo in grado di trasformare i nostri problemi in felicità. Questo è abbastanza, comprende l'attaccamento e l'avversione, e quindi queste due, questa è la base di queste tre, che sono emozioni tossiche, e queste sono la base di tutte le nostre emozioni disturbate. Quindi sembrano cose molto semplici, però quando parliamo della nostra cultura, nel nostro contesto, noi parliamo, diamo i nostri problemi abbastanza buffi riguardo ai nostri problemi psicologici, e dell'attaccamento è proprio la ragione per cui noi soffriamo quotidianamente. L'attaccamento dà origine all'avversione. Questo è veramente molto importante per vedere se vogliamo essere dei buddhisti. E quindi la sofferenza è la sofferenza, quando succedono le cose negative succedono, quindi vediamo le cause della sofferenza, vediamo che sono questi gli stati mentali nevrotici della mente, la prima categoria, le concezioni errate, le emozioni disturbanti, le cosiddette afflizioni. E quando noi comprendiamo qual è il problema, e quindi di base, quando noi comprendiamo l'attaccamento, questo è questa concezione errata primordiale, che è un'emozione disturbante, e automaticamente, naturalmente, noi tendiamo a Buddha, noi pensiamo che sia un problema, a meno che non sia un estremo attaccamento. Non pensiamo che l'attaccamento sia siete completamente assuefatti, volete avere 25 ragazzi al giorno, perciò pensate che no, è proprio lo stesso, l'attaccamento è una profonda concezione errata, completamente sbagliata, che tutti quanti ce l'abbiamo questo, e vediamo come una cosa normale. È normale perché ce l'abbiamo, però è una malattia mentale, secondo il Buddha, e questo è abbastanza scioccante per noi. Vi posso parlare dell'attaccamento per un anno, ma non riusciremo a comprendere completamente. E quindi veramente ha molte sfaccettature. C'è l'energia dell'attaccamento, e quindi noi siamo nati con questa profonda insoddisfazione, e come dice la Mazzappa Rinpoche, cioè è il dolore principale nella nostra cultura, costantemente pensare non ho ottenuto abbastanza, anche se il mio ragazzo mi dice che mi ama, non mi ama. È così una sensazione interiore, che questa è siccome così primordiale, noi crediamo veramente che sia vero. Questo è il crimine più grande, che noi crediamo che sia vero perché noi lo sentiamo, e allora ci crediamo. Questa è la cosa principale nella nostra cultura. Se noi crediamo, pensiamo una cosa, crediamo che sia vera, non abbiamo mai dubbi riguardo a questo. E questo è quello che spiega il Buddha. Questa sulla base di questa nazione, come siamo insoddisfatti, allora siamo completamente, cerchiamo di ottenere cose, perché noi veramente crediamo che quando se ottengo quella cosa, allora quello riempirà il mio vuoto e interromperà la mia insoddisfazione. È automatico, questo, e c'è questo attaccamento che succede perché cerca sempre qualcosa. Sono i cinque oggetti sensoriali della coscienza, tattile, degli occhi, del naso, dell'olfatto e così via. E questo è il mondo, come noi occupiamo la nostra esistenza. E siccome a causa di questo attaccamento che è così profondo, c'è veramente come una fame interiore. E quindi nel momento che ci svegliamo, costantemente quello che succede, l'attaccamento è cerca tutto il tempo per qualche cosa, per essere sicuri che noi otteniamo esattamente qualcosa, perché quando lo otteniamo, quello è ciò che ci renderà felici, è quello che succede. E quando l'attaccamento non ottiene quello che vuole, o quando l'attaccamento non ottiene quello che non vuole, e quello succede mille volte al giorno, e quella è la versione, quella terza. E quindi l'attaccamento è costante insoddisfazione, la fame emotiva, quindi ottenete l'oggetto, quindi lo manipolate, lo cercate, avete le aspettative, quindi esagerate il suo ruolo nel rendervi felice, quindi cercate di possederlo, questo è mio, questo è completamente spontaneo. E noi abbiamo praticato questo alla perfezione per incalcolabili vite, e questo è quello che guida tutti quanti gli animali. Nessuno deve praticare questo, deve imparare questo, perché siamo dei grandi esperti in questo, e quindi non mettiamo mai in dubbio questa cosa. Ecco perché è così difficile cominciare a guardare tutte quante le nostre assistenze interiori, e quindi un modo per sommarizzare è veramente brutale questo attaccamento, è questo incredibile vampiro, è questo vampiro che è dentro di noi ogni millesimo di secondo, costantemente è completamente ossessionato da cercare di ottenere soltanto le cose buone. E l'attaccamento vuole soltanto le cose buone, può sopportare soltanto le cose buone, e quando le cose buone, le cose belle possono, quello che io posso sopportare soltanto quello che io voglio, questa è la voce principale dell'io, è la totale concentrata unicamente su se stessi, ed è completamente ossessionato dall'ottenere quello che io non voglio. Io voglio ottenere questo ogni millesimo di secondo. È veramente scioccante, perché se noi non vediamo così brutalmente, lo vediamo in alcune persone, e questo è il punto, perché il nostro modo di salvarsi sono le nostre virtù. Noi abbiamo l'accesso all'amore, alla compassione, alla gentilezza, alla perdono, compassione, generosità e così via. Queste sono le buone cose, quindi l'ironia è che queste ci impediscono di vedere il nostro attaccamento. Se noi vediamo che è semplicemente soltanto attaccamento, è veramente ovvio perché soffrono, perché sono dei mostri, no? Perché non possono ottenere, non possono accedere alla loro compassione e così via. L'attaccamento è veramente una cosa da assuefatti, perché non può sopportare che le cose vadano male, e l'attaccamento ci rende completamente pazzi quando non riusciamo a ottenere quello che guida il samsara. Quindi nel terzo c'è da far sorgere il rispetto. Quando l'attaccamento è completamente, non ottiene quello che vuole, l'esso di secondo che ottiene quello che non desidera, ecco che sorge l'attaccamento, sorge l'avversione e il rancore. E quindi è, diciamo, un aspetto dell'attaccamento molto forte. Quindi quando uno si arrabbia, uno comincia a piangere, ci sono delle persone che hanno degli shock mentali, arrabbiato, quando sono arrabbiato sono completamente collassato mentalmente, perché l'attaccamento non ha ottenuto quello che voleva, e quindi dovremmo essere imbarazzati da questo, e noi lo chiamiamo normale. No, questa è la ragione per cui si soffre, è evidente in questo modo, quando pensate a questo modo. Quindi a livello volubile si chiama rabbia, e questo è quando si danneggia gli altri. Ma la cosa principale è che quelle sono delle avversioni molto leggere, però semplicemente non prestiamo attenzione, non pensiamo che sia una cosa importante, e queste sono irritazioni, ossessioni, stress, ansia, preoccupazione, paura, sono semplicemente le variazioni del rancore, è l'attaccamento che non ottiene quello che non vuole. E quindi quando l'attaccamento ottiene quello che ha tutto quello che vuole, allora c'è una grande eccitazione, però al momento che l'attaccamento non ottiene quello che vuole, allora sembra, non facciamo questa analisi nella nostra cultura, questo è quello che fa invece il buddismo, ed è un qualcosa interiore, completamente interiore, dobbiamo comprendere quella la nostra mente, e quindi se noi guardiamo come trasformare i problemi, la parte della compassione che si prepara davanti all'università, dobbiamo vedere i nostri problemi piccoli, problemi che vediamo grandissimi come delle montagne, vediamo delle montagne da un piccolo sassolino, e questo è quello che fa la rabbia. In realtà sembra una cosa veramente scioccante. E questo non ha niente a che fare, questa rabbia, questo rancore e questo attaccamento che causano la sofferenza non hanno assolutamente niente a che fare riguardo come se la persona che effettivamente mi ha danneggiato, non stiamo parlando della persona, noi siamo così assuefatti del incolpare gli eventi esterni, e noi pensiamo che noi sappiamo perché sono arrabbiato, quindi sono giusto che io sia arrabbiato. Ci sentiamo, se noi qualcuno ci dà un pugno, allora ci sembra giusto che di essere arrabbiati. Quindi noi cerchiamo di trovare sempre le ragioni. Ecco perché io sono arrabbiato, giusto che io sia geloso, ecco perché sono depresso, è permesso che sia depresso, perché noi diciamo noi siamo completamente. Abbiamo paura a lasciare andare il gancio, e quindi è una pratica veramente coraggiosa, è soltanto quello che succede dentro la nostra mente, indipendentemente da quello che fa l'altra persona, magari può essere un mostro, d'accordo, però questo non è il punto, ecco perché è molto importante, noi afferriamo le nostre emozioni con gli eventi esterni, però se qualcosa è negativo fuori, allora è giusto essere gelosi, è giusto essere depressi, questo non è il mio problema, è perché è veramente brutale pensare in questo modo, però questo è l'unico modo per cui noi possiamo cambiare, è soltanto la mia rabbia è mia, la mia gelosia è mia, il mio attaccamento è mio, e quindi quando noi cominciamo a comprendere il karma, noi abbiamo anche la ragione e l'agio perché quelle cose negative succedono, quello non l'abbiamo nella visione materialistica, quello non l'abbiamo negli insegnamenti cristiani, magari dicono che è volontà di Dio, ma no, invece nel buddismo è che noi stessi abbiamo creato le cause per sperimentare quello, non abbiamo pensato, e ci vuole veramente tanta pratica per fare questo. Più noi impariamo questo nelle scuole elementari, nella scuola superiore, allora saremo in grado di praticare bene, allora così possiamo comprendere la logica di come è possibile in uno stadio avanzato della pratica essere felici nell'avere problemi, di essere contenti di accogliere e il problema, sono pronto per i problemi. No, sì, è perché è vedere le cose negative come qualcosa di buono, per quella ragione per cui noi sappiamo nella seconda nobile verità, lo impareremo nelle scuole superiori, la ragione è a causa delle nostre emozioni disturbanti, e ogni volta che incontriamo un problema e guardiamo quello che l'attaccamento non vuole, quindi lo accogliamo, lo mettiamo una bomba atomica sotto l'attaccamento, e questo è il modo come trasformare i problemi in teoria. Però non lo potete fare questo se non avete fatto la scuola elementare e la scuola superiore, non sarebbe come dire, potreste essere visti come delle persone mentalmente malate se non comprendete la logica dietro a questo, però è logico, dovete comprendere la logica studiandola, comprendere cos'è l'attaccamento, comprendere cos'è l'avversione, queste parole molto molto semplici, queste sono la base della filosofia buddista, questa è l'essenza del buddismo. Tutti quanti gli altri dhamma vengono da questo, tutti quanti gli altri problemi vengono da questo, depressione, la rabbia ha molte sfaccettature, la rabbia nella vita essere frustrati, disturbati, adesso sono frustrato oggi, è meglio, voglio sentire soltanto, ti voglio ascoltare soltanto se non pensiamo neanche che la rabbia sia qualcosa, anche se è urlare o interiormente, la pressione interiore della
della rabbia è il senso di colpa e la paura. Se noi non prestiamo attenzione a queste cose fino a che è troppo tardi, questo è uno dei problemi principali nella nostra cultura. Quello che dice Buddha non è qualcosa di complicato, possiamo imparare come usare le nostre energie, possiamo conoscere, essere in controllo dei nostri pensieri anche a livello grossolano, però il problema principale è che noi non li conosciamo finché è troppo tardi. Questo è il nostro problema, questo è il problema principale. In altre parole, uso un'analogia molto semplice: non avete mai sentito delle cose karmiche, avete semplicemente una macchina nuova, la guidate, pensate, le state cominciando a rompersi, a un certo punto guidate 180 km all'ora sull'autostrada, dice: oh, la mia ruota si sta. Non avete mai sentito parlare del meccanico? È una cosa analogia stupida, però noi sappiamo perfettamente che dovete mantenere la vostra macchina, dovete essere consapevoli delle ruote prima che saltino via. Se voi controllate questo, vi siete in controllo. Questo è come la nostra mente: noi non ci prestiamo attenzione alla nostra mente fino a che le ruote si staccano. Noi non prestiamo attenzione alla nostra versione quando vogliamo uccidere noi stessi, uccidere il nostro ragazzo. Non lo notiamo fino a che diventa una cosa completamente esagerata. Quindi possiamo imparare a controllare il nostro corpo e parola nella scuola elementare, poi possiamo cominciare a fare un po' di meditazione e quindi cominciare a uscire dalla nostra testa e cominciare a prestare attenzione alla nostra vita quotidiana, cosa succede dentro. E quindi questa è l'essenza del lavoro dell'essere buddista. Sì, dovete praticare sul vostro cuscino, non è soltanto sul vostro, al 90% non siamo sul cuscino, siamo dietro alle ruote della macchina, dobbiamo fare a che fare con i bambini, con i lavori, con le persone, i colleghi e così, perché siccome siamo così assuefati dal mondo esterno, siccome a causa dell'attaccamento quando il padrone, quando il datore di lavoro è bravo, quando il ragazzo è bravo e tutti quanti sono bravi e tutti quanti sono felici, però appena succede qualche cosa che non funziona siamo completamente ossessionati. Quindi questa è la particolarità del buddismo, perché questo è il lavoro che dobbiamo fare: guardarci e etichettare quello che è dentro e riconoscere che è dentro di noi. Questo veramente è molto duro. Questo è indossare le vesti monastiche, non è essere buddhisti. Fare prestazioni non è essere buddhisti, camminare intorno agli stupa, lavorare sulla vostra mente è quando voi diventate buddhisti. Questa è l'essenza, quando fate le altre cose per sostenere tutti quanti gli altri lavori. Questo è essere il vostro terapeuta, e quello è quello che si impara. Tutte quante le pratiche vengono da questo. C'è questo attaccamento, questa ignoranza, questa non consapevolezza, non attenzione, che è la radice di tutti quanti i problemi, la radice di tutte quante le visioni distorte. E quindi ne parleremo sulla base di quello, in un modo efficace nella vita quotidiana. La fonte principale, la voce principale della frase a sé è l'attaccamento, rabbia, fame emotiva, non avere abbastanza, manipolare, cercare di credere al 100% quando l'attaccamento ottiene quello che vuole, che tipo di lascia andare la sofferenza, mola la sofferenza. Però il Buddha lo analizza in tanti modi diversi. Dobbiamo riconoscere che è questa concezione errata, tutte queste concezioni errate sono proprio partono da lì, perché tutto quello che dice Buddha, essere in contatto con gli oggetti c'è l'attaccamento, quando si assaggia un dolce, c'è quando il vostro ragazzo vi guarda bene, allora abbiamo un'esperienza piacevole, e quando vediamo qualcosa di piacevole, c'è chiaro, se c'è legge, e questo è quello che noi consideriamo come felicità. Ricordiamo il modello della mente. La mente la possiamo dividere, tutti quanti i contenuti della coscienza mentale, in tre categorie. La prima è nevrotica, negativa, disturbata, non virtuosa, ridicola, nevrotica, cos'è? Che è veramente, sono stati mentali molto dolorosi. E il secondo sono le virtù, ragionevoli, benefiche. E l'altro, terzo, sono i neutrali, è veramente guida male, no? Sono non importanti, non ha significato qua. Neutrale vuol dire, questo testo li chiamo come la meccanica della nostra mente. Pensate, queste sono quelle che ci causano per funzionare in un modo corretto. Cioè, ci sono le nevrosi e le cose buone, cioè la concentrazione, l'intenzione, l'attenzione. E la discriminazione, buona memoria, attenzione, consapevolezza, questi quando funzionano bene, e se voi siete un assassino o un meditatore, allora fate un buon lavoro, non sono né virtuose né non virtuose, però hanno una funzione molto potente, sono molto necessarie, e queste non virtuose hanno un modo di identificare la funzione di questi diventi stati mentali. Quelli negativi ci fanno soffrire, e quelli invece positivi ci fanno stare bene. E il terzo è che ci permettono di fare il lavoro che dobbiamo fare. Quindi la consapevolezza è sempre questa. La gente ha inventato una nuova religione con mindfulness o consapevolezza, in realtà è una di queste meccaniche, è soltanto la capacità di non dimenticarsi quello che voi state facendo momento dopo momento, l'abilità di non dimenticarsi quello che uno sta facendo momento dopo momento. In un qualche modo è arrivato in questo, è diventato una cosa così importante, è l'abilità di non dimenticare quello che sta, per esempio se voi state facendo un dolce, vi dimenticate quello che state facendo perché non avete questo consapevolezza, mindfulness. Non è una virtù e non è non virtuosa, è pratica, è essenziale. Ecco perché la Mazzappa dice i ladri hanno bisogno di consapevolezza, di mindfulness. Noi aggiungiamo un sacco di altre cose. Questo momento è la capacità di non dimenticarsi quello che uno sta facendo momento dopo momento, quindi c'è bisogno di queste cose in qualsiasi attività noi svolgiamo. È una meccanica della mente. Questi sono addestrati in concentrati univocamente su questa cosa, si usa questa chiarezza, questa discriminazione, questa capacità per distinguere ogni giorno della giornata la virtù e non virtù. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. Questo è radicalmente diverso, questo siamo molto diversi dal modello materialista. In quel modello quello che noi pensiamo riguardo la cosa principale che sono le cose esteriori. Anche se noi diciamo perché la vostra felicità, io sono felice, perché sei contenta? Parlami della tua felicità, io dirò una esperienza dettagliata di quello che dà. Ah, il mio ragazzo è molto carino. Se pensate che avete un piacere dentro, o visualizzate l'evento esteriore. La sofferenza è lo stesso, ma quello che è successo, parlami della tua sofferenza, ti parlo della distruzione, di come mio ragazzo mi ha trattato male, e poi quando penso alla mia sofferenza penso a lui come un film davanti alla mia testa. Noi facciamo tutto questo, questo è il mondo esteriore che indichiamo. Se voi siete arrabbiati, parlami della tua rabbia, ti parlo della descrizione del mio ragazzo. No, non parlami del tuo ragazzo, e certo, non ho neanche che descrivere la tua rabbia, parlo del mio, vedo il mio ragazzo attraverso le lenti della mia rabbia. Questo è schizofrenico, come tutte le volte siamo sempre ossessionati dall'esterno, incolpiamo l'esterno, identifichiamo l'esterno come la colpa di te. Quando vado dal terapeuta dico, cosa parliamo? Siamo ancora del passato, agli eventi del passato, quello che ha fatto mio padre, mia madre, quello che ha fatto le monache cattoliche, vediamo tutti quanti gli eventi esteriori. Questo è il nostro modo di analizzare in Occidente. Adesso la ragione per cui siamo così è nei eventi passati, quindi guardiamo nei geni, nel DNA e così via. Sì, si può fare questo, però bisogna guardare il problema. Il problema è la mente. È veramente scioccante. È scioccante e imbarazzante. Anche noi, come buoni buddisti, ce lo dimentichiamo. La mente si chiama amore, compassione. Così, è un concetto, è un'abitudine e crea un sacco di storie e noi crediamo in quelle. Questo è quello che dobbiamo fare, questa è l'analisi che dobbiamo fare, questo è un lavoro molto intenso che dobbiamo fare, rigoroso, chiaro, coraggioso. Il ragazzo che urla mi abusa di me, lui è chiaro che non è morale, su questo che se vi picchia, se abusa di voi, eccetera, su questo non c'è nessun dubbio che sia una cosa sbagliata, ma qual è il suo problema, qual è il vostro problema? Non possiamo sentire, è troppo doloroso questo, e questa è la stessa cosa con la felicità, perché sei libero, perché il mio ragazzo è così gentile, cos'è? Io in colpo per il mio ragazzo, per la mia rabbia, in colpo il mio ragazzo per la mia felicità, le cose esteriori, le persone, la nonna, siamo completamente ossessionati. Questo è il tipo di analisi che avviene in Occidente. Buddha è d'accordo che viene dal passato, ma non dal nostro passato, non dagli altri. Questo è il lavoro che dobbiamo fare come buddisti. E quindi se noi comprendiamo l'attaccamento alla versione, comprendiamo perché siamo così, che possiamo effettivamente cambiare se vediamo le cose in questo modo. E quindi possiamo cominciare ad avere compassione, possiamo avere la felicità e possiamo completamente eliminare tutti quanti i problemi che noi abbiamo. E quando qualcosa arriva a un problema, allora quello diventa una grande gioia, accogliere il problema. Questa è l'analisi che possiamo fare per accogliere il problema ed essere contenti di sperimentare il problema. E quindi abbiamo una comprensione errata completamente. Dice, no, il mio iPad qua, gli otto versi, dice, se guardiamo gli otto versi, il secondo verso, il secondo stampa, dice, la Rintapa ci consiglia che di quanto noi siamo insieme agli altri, quando siamo con gli altri, dovremmo vedere noi stessi come gli inferiori agli altri, non soltanto questo, dobbiamo vedere anche gli altri come supremi. E anche come dice, scherzo, ma non sto scherzando, se voi non avete mai sentito questo, e se voi siete un ragazzo che siete completamente vittime, avete paura, avete depressione e siete ossessionati e non sapete come dirigere la vostra mente, siete come in prigione, e quindi per vedere questo consiglio lo potete anche. Potete anche portarmi in tribunale, potete, perché non sono pronto, perché non ho neanche introdotto questo, quindi non ho ancora cominciato a conoscere niente, quindi questo consiglio è molto veramente intenso. In Tibet questi insegnamenti degli otto stanze erano tenuti segreti, perché anche il Tantra era tenuto segreto, e questa pratica incredibile che viene da Tisha, dal grande, questi grandi praticanti, erano tenuti segreti. E come diceva Minarepa, il Dharma è esattamente l'opposto del mondo, qualsiasi cosa è opposto del mondo, e non c'è assolutamente logica in questo. Quindi dobbiamo comprendere questo, da dove, quali sono le ragioni per pensare in questo modo e chi è in grado di fare questo. Babon Karimpo ci dice, fare questo livello di pratica, dovete essere un contenitore valido, dovete fare l'università, dovete aver fatto le superiori e le elementari, quindi dovete comprendere il karma, controllare il corpo e la mente, dovete comprendere la mente, dovete comprendere le emozioni distruttive e quindi praticare. Questo vi qualifica per essere all'università. Se voi non fate, senza avete fatto questo lavoro, non è possibile fare. È quello che noi siamo dei romantici, leggiamo tutti questi, voglio amare tutti quanti gli esseri senzienti, bla bla bla. Non c'è assolutamente idea di quello che si fa. Comunichiamo? Se siete in silenzio vuol dire che stiamo comunicando. Avete delle domande? Poi andiamo a letto. Avete delle domande? Sto dicendo tutte quante le cose così, è un po' come presentazione generale, e poi dopo andremo più in dettaglio nei prossimi giorni. Si può avere il microfono? Dov'è l'uomo del microfono? Lui ha chiesto. No, they are listening and streaming. Yes, it's only audio, there is no video. Ho sentito che ci sono delle persone che stanno ascoltando via streaming, quindi vi saluto tutte quante voi, sono contenta che mi state ascoltando. Allora, la domanda sua è...
Apart from walking around stupas and also doing prostrations, what are physical ways that one can kind of enhance our mental practice?
Sostenere la propria pratica mentale. Sì, parleremo di questo, ma non stasera. Dice quello che vi dica è una cosa interessante, come, e diciamo alla cornice, il modo di come comprendere queste pratiche, e altrimenti ci confondiamo. Questa è una buona domanda, veramente molto buona. Una domanda. Quando noi pensiamo alla visione generale del buddismo, particolarmente il buddismo tibetano, sembra più dei tibetani, ci sono più immagini sacre di quelle che c'erano nella chiesa, nelle monache cristiane, ci sono molti più oggetti sacri in questo posto qua, ed è veramente molto tipico che il buddismo tibetano vanno in prostrazione, usano la loro mala, e sono i tibetani. Mi ricordo una volta, tanto Tibet, qualche anno fa in Tibet c'era un professore, che lei era una professoressa buddista, e in Tibet sembra, quando sono andato con la Mazopa, andiamo in tutti questi monasteri, c'era una storia che raccontava riguardo le statue che parlavano, statue che erano cresciute, i Buddha che uscivano fuori dalle montagne, e tutte queste cose, storie mistiche che non si potevano neanche credere, però si parlava di tutte queste cose qua, e sembrava una cosa religiosa, cose incredibili. Però questo turista, questo studioso americano, dice: cosa ti piace dell'essere buddista? Mi piace la logica, l'analisi, eccetera. E lui è completamente, tutto quello che vedeva era soltanto tutte queste statue che parlavano, tutte queste che si alzavano e così via. E questo è appunto, noi crediamo che quella sia religione, quella c'è la filosofia e poi c'è la psicologia da qualche altra parte. E questo è quello che è affascinante nel sistema tibetano, è che sono completamente tutte quante integrate. È veramente affascinante questo. E quindi il punto è che, come ho menzionato, voi diventate buddista quando cominciate a lavorare con la vostra mente. È lì quando voi diventate buddista, e quando voi fate effettivamente il lavoro, il vero lavoro di essere buddista è quello di cambiare la vostra mente, la mente disturbata, dalla non virtù in virtù. Questo è il lavoro da adesso fino allo stato di Buddha. Allora, per quale motivo faccio la presenza? Per quale motivo vivo nel Vyoti? Per quale motivo devo indossare le vesti monastiche? E dice: cos'è la tua domanda? Molto buona. L'analogia è questa. Voi giocate a calcio, non lo chiamiamo calcio, lo chiamiamo soccer, football, soccer. Il vero football è l'australiano. Nessuno parla del football, sono completamente fanatici. Dalai Lama dice una volta, ha detto, sono colori rossi e bianchi. Dalai Lama stava dando un famoso calciatore, aveva offerto qualcosa a Daniel. Tutti i monaci tibetani piacevano a Sydney perché il loro colore erano bianchi e rossi, e poi Sydney avevano beato. Voi lo chiamate calcio? C'è un calciatore italiano bravo che è bravo nel fare c'è un calciatore, no? Che ma non è italiano. Ronaldo, ma non è italiano. A Totti, è vero, Totti. Francesco Totti. Francesco. Vado a vedere, vedendo questo. Vedete questo calciatore che fa il gol con questo Francesco, fammi vedere come si può portare la palla nella rete. L'essenza del calcio è proprio di cercare di arrivare a portare la palla nella nella porta. Tutto il gioco è quello di portare la palla dentro alla, e quindi cercare di portare la palla nella rete. Per favore, fammi vedere come si fa a portare. Noi sappiamo benissimo che prima di tutto devi cominciare, devi essere 50 anni più giovane, poi devi cominciare a perdere, poi devi andare a imparare le teorie del calcio, e quindi dovresti cominciare a correre e devi cercare di correre con la palla così, e poi dopo no, non mi hai ascoltato, per Francesco. Yes. Francesco, fammi vedere come si fa. Come faccio a metterla dentro la rete? Bisogna fare tantissimi anni di duro lavoro. Ecco perché si parlano delle pratiche preliminari, il nondro. Ed è già impossibile, perché la profondità delle nostre afflizioni mentali, queste sono semplicemente fare questo lavoro di lavorare con la nostra mente. È impossibile farlo, perché la nostra mente è così disturbata. Dobbiamo fare incredibili pratiche preliminari per purificare la nostra mente e quindi addestrarci ed essere in grado di cambiare la nostra mente. Ecco, questa è la funzione di tutte queste pratiche. Naturalmente qui torniamo a queste pratiche come quando cominciamo, quando siamo pronti, quando le persone vanno il primo giorno, diventa mano che comincia a fare tutte queste cose, perché però le persone magari dovete andare attraverso la vostra propria esperienza, i vostri tempi, i benefici di tutte quante le pratiche, particolarmente in relazione al Buddha, ci vuole tanto tempo. Questa sembra quasi una religione, però la funzione del Buddha in qualsiasi anno, in pratica, a causa del potere dell'essere illuminato, è perché qualsiasi pratica noi facciamo che portano il Buddha, è come mettere una bomba atomica sotto ai nostre emozioni distruttive. Quindi vivere nei voti, senza vivere nei voti, per esempio, questa è la scuola elementare, non è possibile andare lontano. Essere buono non è sufficiente, come dice l'Amazon Prime, e dobbiamo comprendere la psicologia dei voti, il metodo principale. Dobbiamo assolutamente, perché senza poi la pratica di purificazione è assolutamente importante, senza arrivare alla fine del gioco se non abbiamo questo. Queste sono le pratiche che vengono spiegate nella scuola elementare, quindi le pratiche dell'etica, di controllare il nostro corpo e parola, e quindi vivere nelle voti e nella pratica della purificazione. Questa è la base. Quindi quando noi saremo pronti ad andare al secondo scopo nella scuola superiore, quindi la concentrazione avrà sulla nostra mente, dopo tutto questo dopo potremmo andare alla scuola, potremmo andare all'università. E quindi c'è una logica dietro a questo. Se non c'è logica, allora non fatelo. Se non c'è, per esempio, nel testo dell'Amrin di Lama Tsongkhapa, che si chiama Inno all'esperienza, Lama Tsongkhapa dice: tutti quanti gli insegnamenti devono essere presi come dei consigli, e perché non c'è assolutamente contraddizione fra le scritture e la pratica. E cosa vuol dire questo? Se voi avete un libro di ricette di cucina, è detto ogni parola in questo libro, tutti gli insegnamenti devono essere prese come dei consigli. Lo sapete, se avete un libro di cucina è chiaro che se lo leggete semplicemente come consiglio, ogni singola parola è per aiutarvi ad avere il dolce, di avere la ricetta fatta, avere il pranzo. Questa è la natura di questo. Tutti gli insegnamenti devono essere presi come consigli. Perché? Perché tutti, non ci sono contraddizioni tra la ricetta e il dolce, è vero. E se quello che è detto nella ricetta non si porta ad avere la torta, allora è completamente sano. Andate e portate indietro il libro o lo buttate via, perché se c'è qualsiasi cosa nel mondo, ogni parola, ogni sillaba, ogni tecnica, qualsiasi cosa che non vi aiuta a dimorire le vostre emozioni disturbanti, è completamente insignificante, e buttatelo via o ignoratelo completamente. Questo è un fatto. Quindi magari ci sono tantissime pratiche che i tibetani hanno creato, sono perfettamente valide, ma non vuol dire che non sono insegnamenti di Buddha. Bach ha scritto quella musica dal tempo di Bach, da allora hanno imparato da questo, poi hanno creato dei nuovi esercizi che Bach non ha creato, però vi aiutano per aiutare a suonare Bach. Così è la stessa cosa, ci sono tantissime culture che fanno delle cose, questo non vuol dire che non siano basate sugli insegnamenti logici di Buddha, è fondamentale che soltanto quello che Buddha a quel tempo in Buddha è valido. Questo non è perché dal momento che Buddha è diventato Buddha, tante altre persone sono diventate Buddha, e quindi queste sono cose completamente culturali, non ci sono benefici, e questo non aiuta la vostra mente, non aiuta a diminuire le dimostrazioni disturbanti, se non hanno nessun effetto, se la vostra mente mette la scena, noi dobbiamo essere i boss di questa cosa, non va bene copiare semplicemente quello che fa qualcun altro. Sono tibetani, non siamo tibetani. Ci sono delle cose logiche, ci sono anche delle cose logiche nel sedersi a gambe incrociate. Ho creduto come sono santità, Dalai Lama ha detto una volta, quando dava istruzioni, le istruzioni come meditare, la posizione di sedersi. Tashivi sceglierà la sua domani mattina, e io mi ricordo su santità Dalai Lama adesso per le pratiche più avanzate, c'è veramente qualcosa di veramente molto significativo, deve essere le gambe con le gambe incrociate, e quindi come hanno fatto questi grandi he came to Italy but he didn't come here. È veramente straordinario. Geshe Lama Khonsho è vissuto per tanti anni in Tibet, è stato per tanti anni completamente nudo, senza vestiti, in meditazione sempre, era in una grotta era seduto nell'inverno nudo completamente, lui era in una posizione in loto completo, perché quando c'è qualche cosa in quella posizione che allinea tutte quante le energie, su cui uno può stare seduto senza cadere, è veramente pratico. Il suo santità Dalai Lama ha detto, c'è quello che ci sono dei significati che sembra qualcosa asiatico, no, come le gambe crociate, c'è qualche tipo di, se non potete non dovete preoccupare, perché sopra la sua santità ha detto, se voi potete cominciare la vostra sessione nella posizione del loto, completo loto, questo crea le cause per il futuro, però ci sono delle cose logiche dietro. Non è importante non semplicemente seguire ciecamente quello che fanno i tibetani, perché lo fanno i tibetani, questo è ridicolo. Dovete comprendere questo, dobbiamo comprendere che cosa facciamo. Ora di andare a dormire adesso facciamo. State tutti quanti qua? La maggior parte di voi state qua? Siete in dormitorio o in camera singola? Siete nella vostra camera singola oppure in dormitorio? Quello che voglio dire è che se magari alla sera o alla mattina è tenere il silenzio. Tenere il silenzio adesso, il silenzio è veramente una delle cose che si fanno, è proprio fare la benedizione della parola, benedire la parola, veramente la pratica del silenzio ci aiuta a purificare la nostra parola, e quindi è molto buono da adesso, dal momento che lasciate il gompa, la tenere vostra, anche state a dormire con un'altra persona, provate, non c'è nessuno che fa il poliziotto di contro, cercate di essere in silenzio, è come entrate dentro di voi e cercate di ascoltate qualcosa, fate la vostra meditazione, fate qualcosa, però cercate di stare in silenzio. Di solito noi abbiamo, appena c'è qualcuno, qualcosa, ci viene subito male di parlare. Quindi cercate fino alla mattina, fino a dopo la colazione, cercate di mantenere il silenzio. Questa è una parte del vostro compito da fare. Ogni sera, quando andate a dormire, cercate di ricordarvi, di dire a voi stessi, possa io vedere i miei sogni come sogni. E quindi è veramente molto di grande auspicio, perché quando noi vediamo i sogni così non abbiamo controllo, è stato soltanto un sogno, invece quello che dobbiamo cercare, anche volere in controllo dei nostri sogni, ci aiuta ad essere in controllo della nostra vita. Noi siamo in controllo neanche della nostra mente, della nostra vita, figuriamoci. Poi l'altra cosa è anche una buona energia, più come progredire nel nostro sentiero, quindi lasciare andare un pochettino la frase a sé e vedere la vita come più come un sogno, nel senso di vedere le cose così concrete, e quindi andare su e giù e avere la mente come uno yo-yo che va su e giù, quindi cercare di vedere la mente, di riconoscere il sogno come sogno. E l'altro consiglio che potete magari se voi vi svegliate la mattina, e naturalmente noi crediamo, noi ci sveglieremo domani mattina, una delle cose che Buddha ha detto è la nostra mente è completamente di tutte queste concezioni errate, ci sono queste concezioni errate emotive, abbiamo anche un sacco di altre concezioni errate, ci afferriamo noi stessi come permanenti, noi pensiamo che le cose sono intrinseche, poi noi crediamo che la nostra mente è il cervello, che il Dio ha fatto questo. Buddha dice che sono concezioni errate, abbiamo un sacco di concezioni errate nella nostra mente, che sono fonte della nostra sofferenza perché non sono vere. Una delle è quella di noi ci afferriamo all'io, a me stesso permanente, quindi dobbiamo pensare che noi moriremo, ma sicuramente non moriamo stanotte, crediamo questo, è buono pensarci. Questi astrologi tibetani, una persona che era lì con, per raccontare, questa è la storia, c'era un astrologo che aveva fatto la sua schema e mostrava che lui sarebbe morto stanotte, ed è rimasto scioccato, no, non è possibile, perché dov'è che ho fatto un errore in questa, pensava che fosse sbagliato, poi era lì era seduto sulla finestra e c'era questo e stava a un certo punto, e quindi la finestra, mentre dove aveva fatto un errore, la finestra aveva sbattuto qua addosso, è caduto per terra ed è morto. E mentre stava facendo questo, nessuno sapeva. Dove essere una cosa che vedeva quanto siamo ridicoli, no? Lui credeva veramente di essere, aveva fatto un errore, che non credeva assolutamente di aver fatto un errore nella sua valutazione, nella sua carta astrologica. Quindi cerchiamo di stare in silenzio e quindi cercare di creare, forse possa io vedere i miei segni come sono. Il terzo è, ecco, quando vi svegliate pensate che riconosce che arrivate alla coscienza e ricordate che io sono ancora vivo, e quindi vuol dire che la mia valigia di meriti non è ancora esaurita, per questo sono ancora vivo, quindi adesso ho la possibilità di fare il massimo che posso per rendere, posso mangiare il mio glifosato, cioè perché così posso sviluppare le mie potenzialità più alte. Pensate in questo modo prima ancora di uscire dal letto, ok? Questo è tutto e ci vediamo domani mattina. Quindi dedichiamo velocemente, pensiamo tutti questi semi che abbiamo messo, che non diventi, che non si perdano, tutti questi semi che abbiamo messo nel nostro continuo mentale, questi pensieri che abbiamo avuto, abbiamo piantato molti semi, possono nutrire questi semi dentro di noi e possono svilupparsi al massimo, in modo tale che possiamo sviluppare le nostre potenzialità e diventare compassione, bodhicitta, e crescere sempre di più. We are at I cannot find them. Le preghiere di dedica, che pagina sono? Al 99. Ma no. 235. Okay. Copa jo chancho sanchorin poche ma ye pana kye yuji ye panya pa me pa ya gone gondu pe wa jo. Grazie. io sto seduta qua per un po', poi potete uscire tranquillamente. Ciao. Notte.